Voglio dare il benvenuto a voi tutti in questo servizio, nel nome del Signore, e vi auguro le ricche benedizioni di Dio. Iniziamo cantando insieme da questo piccolo innario il cantico numero 18. Cantico numero 18. Bisogno ho di te sempre. E ringraziamento. Anche questa mattina abbiamo bisogno del nostro Signore, abbiamo bisogno della sua presenza, abbiamo bisogno che Egli ci parli, che si riveli in mezzo a noi in modo soprannaturale, e noi crediamo che Egli è in mezzo a noi. Cantiamo ancora alcuni cori e magari iniziamo dal numero 1, coro numero 1, verranno dall'est e dall'ovest. Cantiamo anche il coro numero 3. Oh, voglio vedere lui, guardare il suo volto. Yeah. lode e ringraziamento. Cantiamo anche il coro numero 6. Inonda la mia anima, inonda la mia anima. Amen. Noi tutti vogliamo ciò questa mattina, che lo Spirito di Dio inondi le nostre anime. Prima che preghiamo, vorrei leggere un brano della parola di Dio. Leggo due versi dal Vangelo di Matteo, capitolo 4, versi 23 e 24. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria. Gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. Lode e ringraziamento. Ed egli li guarì. Gesù andava attorno, egli predicava nelle loro sinagoghe il Vangelo del Regno, ammaestrava le persone e guariva gli ammalati. Questo va insieme, ovunque si trova Gesù. Noi non diciamo, fratelli e sorelle, che questo è stato una volta. No. Noi diciamo e crediamo che Gesù Cristo è stamattina lo stesso. Egli ha promesso di essere in mezzo a noi per rimanere tranquillo? No. Per manifestarsi, per fare ciò che egli ha promesso. Cosa è lasciato a noi? La nostra parte è di credere Dio e di confidare in Gesù Cristo anche questa mattina. Egli farà ogni cosa bene. Credete questo? Allora lo sperimenteremo pure. Il Signore ci benedica, alziamoci ora in piedi e il fratello Smith pregherà con noi. Grande Dio, guardando a te, noi crediamo la tua parola, crediamo in te, il vivente e verace, che ti sei rivelato in Gesù Cristo, il nostro Signore. Dio del cielo, noi ti ringraziamo che ci hai radunati da ogni parte. Signore, come noi constatiamo, da ogni popolo, lingua e nazione. Signore mio Dio, noi ti ringraziamo che la tua parola echeggia ancora oggi. E per favore raggiungi ciascuno che deve essere raggiunto. Non siamo noi, ma sei tu, lo Spirito Santo, che hai mandato. Noi ti ringraziamo. Sii in mezzo a noi questa mattina, con tutti coloro che sono presenti qui e tutti coloro che sono collegati. Signore, toccaci ora in questo istante, tocca noi tutti, tutti coloro che ascoltano e guardano online. Noi te lo chiediamo nel tuo prezioso nome di Gesù. Ti chiediamo di ungere la tua parola. Oh Dio, che il tuo Spirito operi in noi per la gloria del tuo nome. Amen. Cantiamo Sol Abifè. Amen. Potete sedervi. Ho giusto una domanda. Se i giornalisti sono ancora qui. Avete notato che poco fa dei giornalisti erano qui. E negli ultimi tempi, naturalmente, siamo venuti sotto il fuoco incrociato di tutti i giornali. E questo a motivo del Sud America, a motivo del Cile. Dio ha condotto in tale maniera che nel 2004 io sono stato là per la prima volta e un gran numero ha preso la propria decisione per il Signore. Questo è accaduto in una colonia tedesca che è diventata famosa per delle cose che accadevano là. Ma c'erano anche delle persone sincere che appartengono a coloro che sono stati eletti prima della fondazione del mondo. E loro hanno preso la loro decisione per il Signore. Hanno ricevuto ed accettato la parola e si sono lasciati battezzare in modo biblico. Ho celebrato la cena del Signore insieme a loro e questo naturalmente ha fatto sì che le chiese e i governi diventassero furiosi e arrabbiati per il fatto che abbiamo predicato là e che le persone hanno consacrato la loro vita a Dio e sono usciti dalla prigione spirituale e hanno trovato la loro libertà in Cristo. Ma con questo si deve considerare che ovunque il Signore fa qualcosa, là pure il nemico sarà furioso, perché il suo regno viene danneggiato, ma il regno di Dio viene aiutato.
Io
Io non devo essere in collegamento con una nazione o con una religione. Ho predicato in 150 nazioni. Ho predicato in 15 nazioni islamiche. Ho predicato al Cairo, a Beirut, a Damasco. Ho predicato ovunque. Ma non posso essere portato in collegamento con Mubarak o con qualche conduttore là. Non sono mai stato mischiato con la politica e mai lo farò. Dunque, senza alcuna ragione, siamo stati trascinati in queste cose. Una piccola persecuzione è iniziata. Anche il fratello Branham è stato incluso, dicendo che ora io sarei un suo seguace. E la più dura critica è che lui ha rigettato la Trinità, che naturalmente è riconosciuta da tutte le chiese. Si può notare ciò che va avanti qui. Ma noi non ci vergogniamo del Vangelo di Gesù Cristo. Predicheremo la verità a voce ancora più alta. E la nostra decisione per il Signore è stata predestinata sin dall'eternità e non sarà mai ritirata. Noi siamo eredi del Signore e ci rallegriamo che il Signore ci ha chiamati fuori da ogni popolo, lingua e nazione. Egli sa dove sono i suoi ed egli sa quando deve chiamarli. Possa Dio benedire i mass media, tutta la stampa. Loro fanno delle cose che forse non farebbero se non fossero contro il Signore, contro i suoi unti, contro la Chiesa. Ma noi siamo predestinati a ciò, come ha detto il nostro Signore. Se ubbidiranno alla mia parola, ubbidiranno pure alla vostra parola. Se odieranno me, odieranno anche voi. E questo appartiene a ciò. Ma noi li amiamo. Noi benediciamo i mass media. Benediciamo pure le persone della TV ZTF che vorrebbero venire. Noi non abbiamo problemi. Benediciamo la Rheinische Post, il giornale tedesco. Noi benediciamo tutti. Non abbiamo problemi con le persone. Sono le persone che hanno problemi con noi. Ma questo è un loro problema e non un problema nostro. Noi vogliamo credere e pregare che Dio possa toccare i cuori. Che Dio possa toccare i cuori, che Egli possa fare grazia e che molti possano prestare attenzione che qui non si tratta di un affare religioso, ma si tratta della parola di Dio e in merito alla Chiesa di Gesù Cristo, il nostro Signore. Poi abbiamo... Sì, siate benvenuti. E ho appena sentito che ogni cosa è andata bene. La sistemazione degli alloggi, ogni cosa è stata fatta bene. Dio vi ha benedetti. Poi abbiamo saluti, l'ho appena annotato velocemente, saluti da Nairobi, saluti dal fratello Mbie, dalla Repubblica del Congo, saluti dalla Carolina del Sud, Stati Uniti, saluti da Port Elizabeth, Sudafrica, ed oggi abbiamo due sorelle in mezzo a noi, una dalla Norvegia e una dalla Danimarca. Possa Dio benedirvi in modo speciale. Poi abbiamo saluti dal fratello Joseph da Kinshasa, saluti dal fratello Mutika, saluti dal fratello Ngonga, saluti sì, dal fratello Nicolai dal Malawi, egli ha portato dei saluti dai paesi vicini. Poi abbiamo saluti da Torino, saluti Da dove viene questa? Sì, Mark ci saluta. Poi saluti dalla Romania, da Timisoara, poi ancora saluti da Torino. Sì, semplicemente saluti. E tutti coloro che non sono stati menzionati, che possano perdonarmi. Noi abbiamo realmente un po' di problemi. In primo luogo, la mia memoria. E secondariamente, che non è sempre possibile pensare a tutto. Poi, oggi abbiamo i nostri fratelli che vorrei presentare velocemente. Il fratello Eric Mukaya, per favore, vieni qui di fronte. Il fratello Joseph, per favore, vieni qui di fronte. Il fratello Eli, da Kinshasa, per favore, vieni qui di fronte. Il fratello Morris Tumba, vieni qui di fronte. Il fratello Cosmo Bra, vieni velocemente. Potrei prendere tempo dopo. Vieni qui di fronte. Dov'è Cosmo Bra? Vieni, per favore, vieni. Sì. Vorrei semplicemente che voi tutti sappiate che costoro che sono venuti, voglio che sappiate che i nostri fratelli hanno preso la loro decisione per il Signore, per la parola, e sono uniti a noi, e sono portatori della stessa parola. Ho annunciato che voi portate lo stesso peso, condividete la stessa parola di Dio, che siete uniti a noi e con il Signore in questo tempo. Dio vi benedica, sia con voi, e possa usarvi in modo straordinario per la grazia di Dio in ogni luogo, nella vostra nazione e nelle vostre città e altrove. Dio vi benedica e sia con voi. Dio vi benedica riccamente. È così bello che possiamo essere uniti nel Signore. Poi dobbiamo salutare tutti coloro che sono qui per la prima volta, come è già stato fatto ieri. Noi siamo riconoscenti. Il fratello Trapani ha portato una giovane coppia dall'Italia. Dio vi benedica. Possa egli essere con voi. E chiunque è qui per la prima volta, il nostro fratello da Deventer, Olanda, Dio ti benedica. Dio benedica tutti coloro che sono qui oggi, e possa Dio benedire tutti coloro che sono uniti a noi online per ascoltare la preziosa, santa ed eterna parola di Dio. E quello che Dio ci ha promesso non è sì e no, ma è sì ed amen. Le promesse di Dio rimangono, non vacillano. Il Signore Gesù ha sigillato con il proprio sangue ciò che Egli ha promesso nella sua parola, come dice un inno tedesco. Noi siamo riconoscenti che abbiamo riconosciuto il giorno e l'ora in cui viviamo, ed anche che non si tratta soltanto di un messaggio che ci riporta a Dio e alla sua parola, ma che questo messaggio deve compiere qualcosa e compirà qualcosa. Oggi ne parlerò brevemente. Gesù edifica la sua Chiesa. Non è sufficiente che un fratello si raduni con un gruppo qui e un altro si raduni là e appaiono diversi gruppi. In ogni luogo, in ogni nazione, ci deve essere una chiesa locale nella quale i cinque ministeri che sono necessari per la preparazione si trovino realmente là e che siano restaurati nella realtà. Ascoltare soltanto il messaggio e poi erigere il proprio campo, questo non è sufficiente. Il Signore edifica la sua Chiesa. E noi ne parleremo brevemente anche riguardo a ciò che ha detto il fratello Branham. E Dio volendo, anche nella prossima lettera circolare, l'ora è giunta di esporre quello che Dio vuole fare. E l'ordine divino nella Chiesa deve e sarà ristabilito. Ora, brevemente, ritorniamo alla parola di introduzione. Noi tutti abbiamo letto qui quello che il Signore ha fatto. Ovunque egli andava, perdonava i peccati, egli guariva gli ammalati, liberava coloro che erano legati. E quando il suo ministero era giunto alla fine, allora egli ha chiamato i suoi apostoli e ha dato loro lo stesso incarico di continuare lo stesso ministero, e diede loro la promessa che egli sarebbe stato con loro. Matteo capitolo 10 verso 1. Matteo capitolo 10 verso 1. E possa Dio benedire i nostri traduttori, possa Dio fare loro grazia, dar loro le giuste parole e l'ispirazione, possa egli essere con loro e con tutti coloro che ascoltano la parola di Dio. Matteo capitolo 10 verso 1. Poi, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Dite un forte amen. Era ciò che Dio aveva determinato, che quello che era accaduto attraverso il Redentore e Salvatore, che accadesse pure tramite i suoi apostoli, che erano stati chiamati da lui, che erano stati incaricati da lui. E tutte le malattie, questo mi piace, ogni genere di malattia, senza eccezione, di guarirle. E la cosa bella è che egli ha dato loro potenza. Questa autorità divina non l'avevano portata da loro, ma egli la diede loro. E poi li ha mandati. Chiunque legge Atti capitolo 1, aspettate a Gerusalemme finché siate rivestiti con la potenza dall'alto per eseguire il ministero, non con la propria forza, ma nella potenza dello Spirito Santo. E dopo la risurrezione, il nostro Signore ha radunato i suoi apostoli. E ancora una volta egli ha detto: a me è data ogni potestà nei cieli e sulla terra. Perciò, siccome ogni potestà mi è stata data nei cieli e sulla terra, perciò andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. E voi sapete come ciò è proseguito. E chiunque crede ed è battezzato sarà salvato. Chi non crede sarà condannato. Ma coloro che credono, questi segni li accompagneranno. Prendiamo e mettiamo insieme questi passi della Scrittura. Il nostro Signore ha eseguito il suo ministero. Poi egli chiamò i primi dodici apostoli e per eseguire lo stesso incarico. E chiunque legge 1 Corinzi capitolo 12, 1 Corinzi capitolo 14, Efesini capitolo 4, chiunque legge i passi della scrittura corrispondenti comprenderà rapidamente che la continuazione ha avuto luogo nella Chiesa e che il Signore ha una Chiesa vivente rivestita con la potenza dall'alto, dove tutti i nove doni dello Spirito e tutti i nove frutti dello Spirito sono manifestati. Dio non ci ha soltanto visitati facendoci grazia. Dio ci ha mostrato la via per ritornare. E noi non ripetiamo soltanto ciò che è scritto nella promessa: io restaurerò tutte le cose. Ma vogliamo avere ogni cosa restaurata. Vogliamo essere riportati nella condizione corretta affinché il Signore possa raggiungere il suo scopo con noi e affinché noi possiamo arrivare ad essere in ordine con Dio. Per me, ed io credo per noi tutti, fratelli e sorelle, questo non è naturalmente un messaggio teorico che noi ascoltiamo e che poi proseguiamo nelle nostre proprie vie. Il messaggio di Dio ci collega a Dio. E se noi siamo uniti a Dio, allora siamo nella volontà di Dio e prenderemo a cuore la parola di Dio. Permettetemi di leggere una parola che è diventata grande per me. Tratteremo brevemente ciò. In realtà voglio entrare pure in ciò. Oggi nei notiziari è stato detto che il Papa riceverà giovedì 30 capi religiosi per un'udienza privata da Israele per discutere la situazione in Israele. Noi ne abbiamo parlato ieri riguardo a che genere di cose avvengono adesso, come il mondo, le banche, come ogni cosa viene condotta da una parte centrale. Ed ora viene Gerusalemme, ora è il turno di Israele. E poi verrà il contratto del quale è scritto che sarà infranto nel mezzo della settimana. Fratelli e sorelle, ogni cosa è in preparazione. Corri, salva la tua anima. Non abbiamo tempo per pensarci sopra. Ora è il tempo di credere, come ci ha detto la Scrittura. È così bello che veniamo informati riguardo ad ogni cosa, che possiamo riportare tutto nella Scrittura. Un'altra parte viene adempiuta adesso, e con questo il ritorno del nostro Signore si è avvicinato di nuovo sempre di più. Permettetemi di leggere due versi dal libro dell'Esodo, capitolo 39. Esodo, capitolo 39, versi 42 e 43. I figli di Israele eseguirono tutto il lavoro come il Signore aveva ordinato a Mosè. E Mosè vide tutto il lavoro ed ecco, essi lo avevano eseguito come il Signore aveva ordinato. Lo avevano eseguito a quel modo. E Mosè li benedisse. Mosè sul Monte Santo ebbe la visione come ogni cosa doveva essere fatta, come le cose dovevano essere fatte. Egli ricevette le misure, ogni cosa gli fu mostrata. E poi lo Spirito di Dio venne su ognuno che doveva eseguire un incarico. E lo Spirito di Dio si prese cura che tutte le misure fossero corrette, che ogni cosa fosse fatta come era stato mostrato a Mosè. Cari fratelli e sorelle, di questo si tratta oggi, che ogni cosa sia fatta al 100% secondo la parola di Dio, che venga creduta e che venga fatto sotto la guida dello Spirito Santo. Ora, in vista della colonna di fuoco e della colonna di nuvola, permettetemi che legga in Esodo capitolo 40 giusto due versi, il verso 34 e poi il verso 38. Esodo capitolo 40 verso 34. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno. Così Mosè terminò l'opera, poi la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. Dio voleva dimorare in mezzo a noi. Egli l'ha promesso. Io abiterò, camminerò in mezzo a loro, in loro, e sarò il loro Dio. Questo naturalmente non è scritto soltanto nell'Antico Testamento, questo è scritto anche in 2 Corinzi, nel capitolo 6, dal verso 14. Io camminerò in mezzo a loro. Innanzitutto, la chiamata fuori. Quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? Quale accordo c'è fra Cristo e Beliar? Cosa da fare Cristo con l'anticristo? Nulla. E poi? Voi, popolo mio, uscite in mezzo a loro, separatevene, e voi sarete come figli e figlie, e io sarò il vostro Dio. Io camminerò in mezzo a voi e vi benedirò. La chiamata fuori deve avere un risultato. La Chiesa deve essere di nuovo stabilita sul fondamento degli apostoli e dei profeti. E al riguardo sono necessari i ministeri. Leggiamo ancora il verso 38, in Esodo capitolo 40. La nuvola del Signore, infatti, stava sul tabernacolo di giorno e di notte vi stava un fuoco visibile a tutta la casa di Israele durante tutti i loro viaggi. Ora, una parola, sì, una parola dal profeta Neemia, capitolo 9. L'uomo di Dio fa riferimento a quello che accadde ad Israele. E poi vedremo velocemente che non è sufficiente aver visto la colonna di fuoco. Non è sufficiente aver mangiato la manna. Non è sufficiente aver bevuto dalla roccia spirituale. Ma si tratta dell'ubbidienza e della fede. Qui, in Neemia, sta scritto, molti versi parlano di ciò. Leggo soltanto i versi 12 e 13. Neemia capitolo 9, versi 12 e 13. Di giorno li guidavi con una colonna di nuvola e di notte con una colonna di fuoco per illuminare loro il cammino da percorrere, per mostrare loro la via, per camminare davanti a loro, per illuminare loro il cammino da percorrere. Verso 13. Sei sceso sul monte Sinai e hai parlato con loro dal cielo, dando loro prescrizioni giuste e leggi di verità, buoni precetti e buoni comandamenti. Qui abbiamo un meraviglioso rapporto che Dio può essere in cielo e può rivelarsi sulla terra, e tuttavia la sua voce echeggia dal cielo. Poi i versi 19 e 20. Tu, nella tua immensa misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola che stava su di loro non cessava di guidarli durante il giorno lungo il loro viaggio, e la colonna di fuoco non cessava di illuminare loro il cammino da percorrere di notte. Hai dato loro il tuo buono spirito per istruirli, e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche, e hai dato loro acqua quando erano assetati. Dio non avrebbe potuto fare di più di quello che ha fatto. Egli aveva pensato a tutto. Si era preso cura di ogni cosa, ed egli camminava davanti al suo popolo che aveva chiamato fuori a motivo della promessa. Genesi 15 verso 13: dopo 400 anni io chiamerò fuori dalla schiavitù la tua discendenza. Dio non aveva dimenticato nulla, ma poi viene la parte vergognosa nel verso 26. Ma essi hanno disubbidito, si sono ribellati contro di te, si sono gettati la tua legge dietro le spalle, hanno ucciso i tuoi profeti che li scongiuravano di tornare a te, e ti hanno oltraggiato gravemente. Dio ha mandato il continuo dei profeti per ricondurre il popolo a sé. Enfatizziamolo ancora una volta. Il Signore aveva fatto ogni cosa. L'agnello era stato immolato. Dio aveva visto il sangue. Vi fu l'uscita, ebbe luogo l'esodo. Il Mar Rosso fu diviso. Per 40 anni egli si prese cura di loro, riguardo al mangiare e al bere, riguardo al vestiario, riguardo ad ogni cosa. Pensate semplicemente a ciò. I sandali, dopo 40 anni, erano come il primo giorno in cui li avevano indossati. Non c'era bisogno di vestiario, di scarpe. Ogni cosa era nuova di zecca. Come erano usciti, così erano dopo 40 anni. Dio si è preso cura di ogni cosa, interiormente ed esteriormente. E poi il triste risultato. Ma oggi si tratta di noi. Anche noi abbiamo sperimentato un esodo. Che genere di entusiasmo c'era nelle prime settimane, nei primi mesi, nei primi anni, quando in tutto il mondo fu annunciato e fatto conoscere che il Signore aveva dato l'incarico al nostro caro fratello Branham e gli aveva parlato dalla luce soprannaturale dicendo come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E poi è stato enfatizzato il messaggero. E il messaggio, il reale obiettivo che era collegato a ciò, non è stato messo al centro dell'attenzione. E poi l'enfasi in riferimento a Matteo capitolo 11, che Giovanni era più che un profeta. Così il fratello Branham era pure più di un profeta. Ma si deve leggere questo brano in modo completo. Sebbene egli fosse il più grande in mezzo ai profeti, poi sta scritto alla fine del verso, sta scritto che il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Così non ci sono grandi uomini di Dio, c'è soltanto uno speciale ministero che Dio dà alla Chiesa, indipendentemente da chi egli voglia usare. E questa è una decisione divina. Dunque, ed ogni volta che leggo Giacomo capitolo 5, Elia era un uomo come noi, Mosè era pure un uomo come noi, il fratello Branham era pure un uomo come noi, loro tutti erano uomini proprio come noi. Era l'incarico divino, il ministero collegato con il piano di salvezza del nostro Dio. E poi, in Luca 16:16, sta scritto: la legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni. E da quel tempo il regno di Dio viene annunciato. Dunque, noi semplicemente rispettiamo ciò e possiamo piazzarlo divinamente, sapendo che tutti i profeti fino a Malachia, che è vissuto 400 anni prima di Cristo e che ha profetizzato che sarebbe venuto il precursore per preparare la via del Signore, che ha profetizzato che il Signore avrebbe mandato il profeta Elia, ma poi accadde, poi è stato così. Allora la promessa è diventata una realtà e si poteva vedere. Qui viene adempiuto ciò che Dio ha promesso. Ed egli poteva dire: colui che mi ha mandato mi ha detto che colui sul quale vedrai scendere lo Spirito di Dio, questo è colui che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Dio ha dato sempre istruzioni dettagliate quando ha mandato i suoi servitori. Ora, tramite il ministero del fratello Branham, ogni cosa deve essere restaurata. Un ministero biblico. Ogni cosa deve essere restaurata. Ma, come già menzionato prima, il messaggio, come insegnamento deve condurci nell'adempimento. Oggi forse lo leggeremo brevemente, magari lo diremo nella lettera circolare. Oggi ho guardato a ciò che il fratello Branham ha detto il 24 giugno 1963. Ora lo traduco dall'inglese. Nella lettera circolare sarà ancora più chiaro. Qui il fratello Branham dice: ma vedete adesso, quale chiesa, Il vostro pastore è il vostro sorvegliante, un uomo speciale. Egli ha l'incarico, ha il dovere di risolvere i problemi delle persone. Dal pastore egli passa all'evangelista e dice: l'evangelista è un uomo speciale, egli è un uomo che arde come una torcia. Egli va in una città, predica il messaggio e poi se ne va. Poi egli passa al dottore. Il dottore è un uomo speciale. Egli è là per insegnare. Egli piazza ogni cosa biblicamente sotto la guida dello Spirito Santo. Il pastore e l'evangelista non hanno alcun accesso a questo e non possono essere paragonati a ciò. Dio ha posto diversi ministeri nella Chiesa e questi ministeri devono essere restaurati. E poi il fratello Branham passa all'apostolo e noi troviamo che l'apostolo è pure un uomo speciale che riunisce tutte le cose disperse, porta tutte le cose disperse nell'ordine divino. Egli è un uomo che Dio ha mandato per riportare ogni cosa nell'ordine divino. Poi indietro al profeta. Il profeta è un uomo speciale. Un profeta è un uomo al quale viene la parola del Signore. Un profeta è ordinato per rivelare ogni cosa e portarla alle persone. Vale a dire quello che Dio ha ordinato per noi. E poi il fratello Branham passa a Mosè. Ma qui ci sono tutti e cinque i ministeri: apostoli, profeti, pastori, insegnanti ed evangelisti. Fratelli e sorelle, preziosi amici, anche i nostri fratelli nel ministero non possono prendere nulla per se stessi a meno che è dato loro da Dio. Ma noi quale Chiesa abbiamo il diritto di chiedere al Signore: stabilisci tu, ordina tu, decidi tu, fa che l'ordine divino ritorni come era al principio. Deve essere il desiderio, la brama dei nostri cuori, affinché Dio possa raggiungere il suo proposito con la sua Chiesa. E poi abbiamo la descrizione, specialmente in Efesini. Qui Paolo del continuo espone il collegamento anche con il ritorno del nostro Signore, con l'insegnamento. Egli ha illuminato le cose ed ha detto questo. Leggiamo in Efesini capitolo 3. Qui, dal verso 3, in realtà si dovrebbe leggere ogni verso, dal verso 3. Come per rivelazione, egli mi ha fatto conoscere il mistero di cui prima ne scrissi in breve. Egli ha scritto, ha predicato, ha ammonito. Verso 4, nel leggere questo, voi potete capire quale sia la mia intelligenza del mistero di Cristo. Fratelli e sorelle, quando il nostro Signore dice: il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete ed io mi rivelerò a voi. Ogni cosa è rivelazione di Gesù Cristo. Carne e sangue non ci hanno rivelato questo, quello che conosciamo oggi, ma la rivelazione di Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Per grazia ci è stata data. Dunque, voi potete capire quale sia la mia intelligenza del mistero di Cristo, non nella testa, ma un profondo collegamento nella parte più intima del nostro cuore. Noi siamo uniti con tutto ciò che Dio ha promesso, ciò che è scritto nella scrittura. Noi siamo alla fonte, siamo profondamente uniti con il messaggio, ma siamo anche specialmente uniti con colui che ha mandato il messaggio ed anche gli uni gli altri. Poi continua nel verso 5 il riferimento al mistero di Cristo e della Chiesa, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti per mezzo dello Spirito. Dunque, i tempi erano passati, ma quando il tempo fu compiuto, allora accadde. Sempre quando il tempo è compiuto, allora accade. E quando è compiuto? Quando le promesse della Bibbia diventano una realtà divina nelle quali noi abbiamo parte, quando il tempo è compiuto. Con questo si può andare in Galati capitolo 4, perché qui è scritto in Galati capitolo 5, intendevo Galati 4 verso 4. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge. Poi continua, affinché ricevessimo l'adozione di figli. E quando il giorno di Pentecoste è giunto, quando la promessa del profeta Gioele divenne una realtà, quando fu adempiuta, allora Pietro, l'uomo della prima ora, poteva dire: qui è stato adempiuto ciò che Dio aveva detto tramite il profeta Gioele. Da prima una promessa e poi l'adempimento. Ritorniamo in Efesini capitolo 3. Ed anche qui la parola promessa è scritta nel verso 6. Efesini capitolo 3 verso 6. Affinché i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo. Promesse collegate con il Vangelo, il messaggio della croce, il perdono, la riconciliazione, la salvezza. Molti parlano del messaggio, ma poi si potrebbe chiedere: sai cos'è la grazia? Lo sai cos'è una conversione? Lo sai cos'è il rinnovamento? Parlare del messaggio e del messaggero non è sufficiente. Noi abbiamo bisogno del collegamento personale con Dio, la personale certezza che siamo stati ricevuti ed accettati. Poi continua qui in Efesini capitolo 3 dal verso 8, qui Paolo rende testimonianza a me, il minimo di tutti i santi. Cosa dovrei dire? Sì, allora dico che io sono veramente l'ultimo. Certamente sarete d'accordo con questo. Se Paolo dice a me l'ultimo di tutti, allora io dico senza esitazione a me proprio l'ultimo. Non è così? E allora siamo arrivati nel grado più basso. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Dunque, non soltanto un messaggio che illumina questo o quel punto, no. La piena salvezza, la grazia, tutto ciò che ci è stato dato da Dio in Cristo. Ora viene predicato. E in collegamento con questo, è scritto nel verso 9, è di manifestare a tutti la partecipazione. Dunque, di manifestare a tutti gli uomini, siamo in un tempo in cui le persone sono a conoscenza di tutto, il tempo dell'informazione, e qui si tratta dell'informazione divina, e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalle più antiche età è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Ieri ne abbiamo parlato. Dio, prima della fondazione del mondo, ha ordinato ogni cosa, l'ha programmata secondo la sua preconoscenza, secondo il suo beneplacito, ed ha potuto scrivere i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello immolato prima della fondazione del mondo. Qui è scritto, leggiamo ancora una volta il verso 9, e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero, non con un annuncio, ma con la realizzazione del mistero che dalle più antiche età è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. È stato nascosto affinché per mezzo della Chiesa nel tempo presente sia manifestata ai principati, alle potestà, nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio. Poi il verso 11, secondo il proponimento eterno che egli attuò in Cristo Gesù nostro Signore. Alleluia! Egli ha messo in atto questo proposito secondo il proponimento eterno in Cristo Gesù. Egli ha messo in atto questo proponimento in Cristo Gesù, il nostro Signore, nel quale il nostro caro Signore è stato fatto l'inizio e sarà fatta pure la fine, l'intera opera di redenzione, l'intero piano di salvezza, l'intero consiglio del nostro Dio troverà il suo compimento. Ed anche noi, per mezzo della sua grazia, sperimenteremo la perfezione. Ora, il capitolo 4, qui si dovrebbe leggere ogni verso, ma giusto per mostrarvi di cosa si tratta adesso, non soltanto di parlare di un messaggio, di sedere da qualche parte con un registratore a cassette o di ascoltare le predicazioni e non pensare a ciò che Dio fa adesso. Diciamolo ancora una volta. Nella Chiesa primitiva, al tempo degli Apostoli, Paolo non scriveva tre differenti epistole a tre differenti chiese in Efeso o ai Tessalonicesi o ai Corinzi. Anche i messaggi alle sette epoche della Chiesa sono indirizzati sempre ad una chiesa locale. All'angelo della Chiesa scrivi, all'angelo della Chiesa scrivi. Oggigiorno tutto è diviso e ciò non può rimanere così, non può rimanere così. Il Signore radunerà il suo popolo, raduna il mio popolo affinché possa ascoltare le mie parole. Di questo si tratta in questo tempo. Dunque, non di parlare soltanto di un messaggero e di un messaggio, ma di riconoscere ciò che Dio vuole fare tramite questo, vale a dire a noi, i veri eletti, la vera Chiesa eletta, quale sposa dell'agnello, di portarci in totale accordo con Dio e la sua parola, affinché la restaurazione possa aver luogo. I nostri cuori devono essere preparati. Dobbiamo avere una brama, un desiderio per questo. Ed ora pensiamo alla parola che Paolo ha scritto: il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno la corona. Ma non solo a me, ma a tutti coloro che amano la sua apparizione. Amate l'apparizione del Signore, bramate la sua venuta, o deve essere ancora cantato: prendimi da questa terra e fortifica la mia fede, prendimi interamente mio Gesù, come dice un inno tedesco. Dunque, giusto alla fine, deve essere nel modo in cui era al principio, affinché i nostri corpi diventino il tempio del Dio vivente, che noi, quale Chiesa in generale, prendiamo la responsabilità davanti a Dio, non di dire soltanto: il fratello lo farà in qualche modo, Dio lo farà tramite la Chiesa e Dio stabilirà i ministeri per mezzo della sua grazia. Il fratello Hamastuk qualche tempo fa mi ha dato questo grafico con tre cerchi e il fratello Branham ha detto molto chiaramente: corpo, anima e spirito, e ha pure detto che si può essere unti, si può essere battezzati nello spirito nella seconda sfera e nell'anima non essere ancora salvati, non essendo nati di nuovo, e tuttavia continuare a camminare nelle proprie vie. E perciò è scritto in 1 Tessalonicesi capitolo 5 verso 23 che l'intero uomo deve essere conservato irreprensibile fino al ritorno del Signore. Quando si leggono le epistole degli apostoli, allora si può constatare quante volte si parla in collegamento al ritorno di Gesù Cristo. La cosa più potente di cui si parla è in merito al ritorno del Signore. Primo Tessalonicesi capitolo 5. Qui dal verso 1 sta scritto: ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Poi c'è il verso speciale: quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. E poi indirizzato a noi in questo tempo, ma voi, ed oggi è indirizzato a noi tutti, ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. No, no, ma come scritto nel verso 5, voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Potremmo continuare a leggere il verso 23 adesso. il verso 23. Ora il Dio, non voi ed io, egli stesso. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. E l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. E poi viene enfatizzata la fedeltà di Dio. Fedele è colui che vi chiama e farà anche questo in voi, in me, in noi tutti. Noi mettiamo la nostra confidenza, la nostra fiducia naturalmente non in noi stessi, ma mettiamo la nostra fiducia nel Signore e sappiamo che Egli porterà a compimento quello che è iniziato. Ora, indietro in Efesini capitolo 4, leggiamo dal verso 11. Ed Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. E perché cosa? Affinché abbiano un ufficio? No. Affinché abbiano un compito. Affinché adempiano un compito nella Chiesa. Verso 12. Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Attraverso i cinque ministeri la Chiesa sarà edificata. Noi saremo edificati affinché tutta la Chiesa possa partecipare e parteciperà a quello che Dio vuole fare. La restaurazione non è naturalmente soltanto per i fratelli nel ministero, è per tutta la Chiesa. E noi vediamo qui, si tratta dell'edificazione del corpo di Cristo. Poi il verso 13, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Non tramite i nostri sforzi. La vita divina in noi sarà manifestata. Un bambino deve fare uno sforzo per crescere? No, nessuno sforzo. La vita è là. E la vita si prende cura che il corpo sia là. E poi viene il primo alito, l'uomo diventa un'anima vivente, un neonato, un'anima vivente, ogni cosa è perfetta. Il corpo è là, l'anima è là, lo spirito è là. La stessa cosa è con noi. Se siamo nati di nuovo ad una vivente speranza, la vita è nel seme. Noi riceviamo la parola. Ogni cosa è perfetta, ma la crescita, la maturazione, la crescita. Specialmente i giovani genitori si rallegrano quando il primo bambino cresce e loro vedono che qualcosa cresce, matura, la vita. Il Signore vuole rallegrarsi di noi in merito alla crescita riguardo al processo della nostra fede affinché possiamo lasciare ogni cosa dietro e possiamo dire: Signore, abbi la tua via con noi. Non lasciarmi essere più un bambino nella fede, ma fammi diventare un figlio maturo, un figlio maschio, perché così è scritto: il figlio maschio sarà rapito e regnerà sulle nazioni con verga di ferro. Noi quali credenti dobbiamo lasciare le scarpe da bambino nell'ambito spirituale, dobbiamo crescere e maturare, crescendo e confidando insieme nel Signore. Continuiamo a leggere prima che arriviamo alla fine. Qui è scritto nel verso 14: affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore. Qui vediamo ciò che Dio vuole fare e ciò che Egli metterà in atto nel nostro tempo, non essendo sballottati da varie dottrine che si muovono come venti, no, ma essendo stabiliti sul fondamento, sulla roccia, avendo un fondamento sotto i piedi della fede, del quale Paolo ha scritto: io vi ho posto il fondamento. Un altro fondamento non può essere posto oltre a quello che è già stato posto. Dunque, non di essere figli sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, tramite l'astuzia degli uomini, ma come sta scritto nel verso 15: ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, collegati con il capo. Anche i giovani che abbiamo avuto a cuore ieri, oggi li abbiamo pure a cuore, tutti, giovani e vecchi, grandi e piccoli, da ogni popolo, lingua e nazione. Dio li chiama tramite l'ultimo messaggio che Egli ci ha affidato. Egli li ha chiamati fuori. Poi ricordo pure l'ultima parte che mi è stata detta: non stabilire alcuna chiesa locale. Io non posso stabilire alcuna chiesa locale, ma tutti i fratelli in ogni luogo sono obbligati da Dio e chiamati da Dio a radunare il popolo di Dio. E così il Signore raduna il suo popolo in ogni posto, affinché la sua chiesa sia locale o universale, affinché la sua chiesa venga edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, dove Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. Se io vado in viaggio, al massimo sto 2 o 3 giorni nella stessa città, tengo al massimo 2 o 3 riunioni e poi vado in un'altra nazione o in un'altra città. Ma i nostri fratelli che sono nella città sono usati da Dio, come è scritto: il Signore ha posto nella chiesa. Egli, gli anziani e i diaconi, li può stabilire la chiesa locale, ma apostoli, profeti, pastori, insegnanti ed evangelisti non li può stabilire la chiesa. Un pastore non può essere scelto, no. Un pastore non può essere scelto, no. I 5 ministeri sono stabiliti da Dio stesso. Da Dio stesso. E vorrei che i nostri fratelli che sono qui oggi e i fratelli che ascoltano adesso Vorrei semplicemente dire loro: umiliatevi. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, che nessuno pensi di essere più in alto di quello che è, e soltanto il ministero rivelerà per che cosa il fratello è stato chiamato e ordinato. E il fratello Branham l'ha espresso realmente in modo bello. Cos'è un evangelista? Cos'è un insegnante? Cos'è un apostolo? Cos'è un profeta? Forse dovremo esporlo nella lettera circolare. C'è un ordine divino nella Chiesa, e la Chiesa sposa deve essere piazzata indietro in questo ordine divino, e noi tutti possiamo avere parte in ciò, in tutto ciò che Dio fa proprio ora, finché sarà adempiuto, lo Spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni. E poi noi diciamo insieme: vieni presto, Signore Gesù. Ma prima di questo, lo diciamo ancora una volta, prima di questo il messaggio deve echeggiare quale chiamata di risveglio. Deve echeggiare quale chiamata di risveglio. E siccome abbiamo ora menzionato brevemente questo soggetto, il 90% di coloro che pensano di credere il messaggio sono convinti che da quando il messaggio è uscito nel 1933, in seguito, dopo l'apertura dei 7 suggelli, il Signore ha già lasciato il seggio di grazia, e che il messaggio è la chiamata al risveglio ed egli sta scendendo. Giusto perché una virgola è stata messa dove in realtà c'era bisogno di un punto, e ciò che apparteneva insieme è stato separato, e ciò che non apparteneva insieme è stato poi messo insieme. E tutti credono che il Signore sta già scendendo. No! Ci sono due cose totalmente diverse. Da prima il messaggio, e quando il messaggio ha compiuto ciò per cui è stato mandato, allora il Signore verrà. Non solo con un grido, ma con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio. E i morti in Cristo risusciteranno per primi. E noi viventi, che saremo rimasti, saremo mutati. Questo non accade per un periodo di tempo dal 1933 o da 30 anni. Questo accadrà lo stesso giorno su tutta la terra. Uno starà dormendo sul letto e l'altro starà lavorando nel campo. Uno sarà preso e l'altro lasciato. E quando il fratello Branham ha detto così chiaramente, un insegnante mette le cose insieme, le mette là dove appartengono. Allora è semplicemente ordinato da Dio in quel modo. E se il fratello Branham si riferisce a Luca 17, verso 30, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato, il periodo di tempo della rivelazione può prendere anni, ma poi la parola, quando egli verrà, non quando egli si rivelerà, quando egli verrà, allora è il momento, non giorni, né settimane, né mesi. Noi siamo riconoscenti con tutto il nostro cuore, fratelli e sorelle. Talvolta sono seduto nel mio ufficio e l'ispirazione dello Spirito Santo viene su di me. Ed ogni cosa si muove dentro di me, ed io posso vedere le cose, posso piazzare le cose laddove appartengono e come avranno luogo. Per esempio, quando il fratello Branham dice che il settimo suggello riporta il Signore sulla terra, sempre il termine indietro sulla terra. Io non aspetto che il Signore ritorni sulla terra, come è scritto in Apocalisse 10 o Zaccaria 14, quando egli metterà i piedi sulla terra e sul mare o sul monte degli ulivi. Io lo aspetto quale sposo, quando egli ritornerà. Quando egli ritornerà, non quando metterà i piedi sulla terra, ma i morti in Cristo risusciteranno per primi, e noi che saremo rimasti in vita saremo mutati e incontreremo il Signore nell'aria. Oh, come sarà grandioso per la potenza dello Spirito Santo che ci conduce in tutta la verità, che realmente ci illumina ogni soggetto, ogni termine, ogni parola, egli ce la rivela. Non c'è bisogno di alcuna interpretazione, nulla, ma soltanto un'armonia divina in ogni cosa. Là appartengono e là le cose vengono messe. E così noi possiamo testimoniare che anche nel messaggio divino molte cose vanno male, ma gli eletti non possono essere sedotti. Non saranno sballottati da ogni vento di dottrina. Loro vengono edificati, rimangono nella parola e rimangono nella volontà di Dio. Noi siamo così riconoscenti che per grazia, possiamo far parte di questa schiera in questo tempo. E confidiamo nel Signore che Egli molto presto completerà la sua opera con voi e con me, con noi tutti. E tutti coloro che credono la parola dell'ora, tutti coloro che credono le promesse di Dio per questo tempo, avranno parte in quello che Dio fa. Non guardate a voi stessi, non guardate le circostanze, non guardate alle prove. Come abbiamo detto ieri sera riguardo a Giobbe, in tutte le sue distrette, egli fu frainteso. Ogni cosa veniva danneggiata, era seduto su un cumulo di cenere pieno di ulceri. E poi egli disse: io so che il mio Redentore vive. E chiunque va nel capitolo 42 scoprirà che Giobbe ha pregato per i suoi amici che lo avevano rimproverato. Egli ha pregato per loro e poi Dio gli ha dato una doppia porzione, lo ha ristabilito. E poi Giacomo nel capitolo 5 prende il soggetto e dice che il Signore manderà la prima e l'ultima pioggia, e Giobbe è pure menzionato, al quale Dio ha dato una doppia porzione. Possa Dio darci una doppia porzione di quello che c'era all'inizio. Noi ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di una doppia porzione per eseguire l'incarico di Dio. Per favore, pregate per me, pregate per noi che portiamo la parola. Quale chiesa nel suo insieme, prendete con voi questa richiesta giorno e notte, consideratela nel vostro cuore e dite: Signore, tu ci hai dato il messaggio, fa che possiamo vedere il risultato di questo messaggio divino, la piena restaurazione di tutto quello che c'era all'inizio, che possiamo sperimentarlo. Dio è fedele, egli ha fatto le promesse. Diciamolo ancora una volta, in 2 Corinzi capitolo 1, tutte le promesse di Dio, tutte, senza eccezione, tutte le promesse sono sì ed amen, attraverso di noi, attraverso di noi trovano compimento per la gloria di Dio. Possa la parola che abbiamo ascoltato cadere nei nostri cuori e possa il Signore raggiungere il suo scopo con noi tutti per mezzo della sua grazia. Possa egli benedire su tutta la terra, iniziando dalla Nuova Zelanda, dove il sole si leva ogni giorno per primo, globalmente, in ogni continente. Dio benedica la schiera riscattata col sangue. Possa Dio fare della schiera riscattata col sangue una schiera ripiena dello Spirito. Possa Dio dare la potenza dello Spirito nella Chiesa. Come il Signore stesso ha detto, io vi do potestà, io vi do potestà. Non voi, né io porto l'autorità. No, il Signore, il quale poteva dire a me è data ogni potestà in cielo e sulla terra. Egli si prende cura di ciò, che quando noi imponiamo le mani, egli guarisce. Noi facciamo la nostra parte ed egli fa la sua. Noi predichiamo il perdono ed egli dà il perdono. Noi predichiamo la guarigione ed egli dà la guarigione. Noi predichiamo la liberazione ed egli dà la liberazione. Possa il Signore Dio essere con noi tutti. Possa egli benedirci. È un meraviglioso messaggio che Dio ci ha rivelato. A lui sia il ringraziamento per aver mandato il suo servitore e profeta. Io non avrei conosciuto queste cose se lo Spirito di Dio non mi avesse condotto in ciò, se non fosse venuto un profeta per portarci nella parola. E non è venuto soltanto un profeta, ma lo Spirito Santo è venuto su di noi e ci ha condotti nella parola della profezia, nella parola di insegnamento, ed egli completerà la sua opera con ciascuno di noi. Che sia detto ancora una volta, non guardate a voi stessi, non guardate le circostanze, non guardate ad altri, non dite che c'è qualcosa che non va con la Chiesa. L'importante è che sia corretto con voi, che ogni cosa sia corretta con ciascuno. E se è corretta ed a posto con ciascuno, allora non preoccupatevi riguardo a tutti gli altri. Ognuno sta davanti al Signore e Dio porterà ogni cosa a compimento. La Chiesa starà davanti al Signore senza macchia né ruga, irreprensibile, lavata nel sangue dell'Agnello, suggellata con lo Spirito Santo. Lei apparirà davanti al trono di Dio. La morte del nostro caro Signore ne valsa la pena. Egli è morto affinché noi potessimo vivere. Egli ci ha dato il perdono, la grazia, la salvezza e la vita eterna. A Lui, il nostro caro Signore, che ci parla in modo così diretto e che si rivela a noi e che ci rivela la sua parola, a Lui, il Dio Onnipotente, l'unico Dio, sia la gloria, ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo insieme. Forse le sorelle canteranno. Cantiamo così qual sono.
So muss es sein.
schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir, Herr, schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Dring tief in mein Herz, Herr, ich flehe zu dir und sende von oben die Kraft auch zu mir, dass ernster und tiefer ich beugen mich kann, mich opfern und leben für dich, Gottes Lamm. Herr, schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Ich will nicht mehr bitten um Krone und Reich. Ich flehe, mein Jesus, oh, mach mich nicht gleich. Das Leiden, ich kann hier, mein Jesus, für dich. Du bist ja vom Tod auferstanden für mich. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Ich sehne mich sehr nach dem ewigen Glück, oh, möchte nicht etwas mich halten zurück. Denn schön ist die Hoffnung des Himmels für mich. Ich weiß ja, mein Jesus, ich finde dort dich. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir.
Amen.
Amen.
Wir verharren im Gebet vor dem Herrn.
Rimaniamo in preghiera davanti al Signore. Oggi non voglio chiamare qui di fronte, tuttavia vorrei chiedere quanti hanno una diretta richiesta di preghiera. Penso qui alla nostra sorella con il suo problema ai piedi, ad alcuni che sono in distretta, che in qualche modo vogliono essere guariti e che hanno bisogno di guarigione oggi e non domani. Mettete la vostra fiducia nel Signore, ricevetelo per fede, Per le sue lividure siete stati guariti. Non pensate che sia una punizione che vi ha colpiti, perché il castigo è stato posto su di lui affinché possiate avere pace e possiate ricevere guarigione. Se ci dovesse essere un diritto per il nemico di attaccare, allora è tuttora scritto: tutto ciò che scioglierete sulla terra, il Signore lo scioglierà in cielo. Così tutti coloro che in qualche modo sono tormentati dal diavolo, e dove il diavolo ha un diritto, vuole avere un diritto su di loro, siate liberati tramite la potenza di Dio, tramite la potenza di Dio, tramite l'autorità dello Spirito Santo. Siate liberati da ogni schiavitù. Siate liberati nel nome del Signore Gesù Cristo, il nostro Signore. Ricevetelo per fede. È già accaduto quando il nostro Signore è morto e quando egli ha gridato: è compiuto. Oggi è accaduto con voi, nel vostro corpo, per confermare la parola della croce. E tutti coloro che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore possono semplicemente alzare la mano brevemente. Noi pregheremo per voi. Abbiamo qualcuno? Grazie, grazie, grazie. Caro Signore, il tempo è giunto. E come è scritto nell'Antico Testamento, come i re e i sacerdoti erano unti e consacrati a te, così noi siamo un popolo di re e sacerdoti e vogliamo essere unti da te. Ma nel nostro profondo interiore, essendo nati di nuovo, rinnovati tramite la potenza dello Spirito Santo, ti ringraziamo, caro Signore, per il sangue del nuovo patto. Ti ringraziamo per la vita divina che era nel sangue e che ora è nella schiera riscattata. Noi ti ringraziamo che non ha avuto luogo soltanto una circoncisione nella carne, ma nel cuore, sotto la predicazione della parola. Oh, caro Signore, ti portiamo tutti coloro che ora vogliono consacrare la loro vita a te, che possano sperimentare la loro conversione, il loro rinnovamento, la nuova nascita, possano sperimentare la loro piena salvezza per mezzo della tua grazia. Noi ti ringraziamo per il messaggio di salvezza che non ritorna a vuoto, ma per coloro che credono reca loro la piena salvezza. Questo è il giorno della salvezza. Questo è il tempo accettevole. Caro Signore, io credo per tutti coloro nei quali tu hai posto il desiderio nel cuore di consacrare la loro vita a te. Grande Dio, noi siamo radunati da tutta l'Europa per ascoltare la tua parola, per lasciarci piazzare nell'ordine divino del piano di salvezza. E noi vogliamo che la tua volontà sia fatta nella Chiesa, su tutta la terra. Ricordati del tuo patto, ricordati le parole della tua promessa e benedicici, caro Signore, dal sorgere del sole fino al suo tramonto. Noi consacriamo a te tutti coloro che hanno consacrato ed arreso la vita a te oggi, affinché siano la tua eredità per il tempo e per l'eternità. E noi ti preghiamo per tutti, per la rivelazione, per mezzo del tuo Santo Spirito, che nessuno sia più sballottato qua e là da ogni vento di dottrina, ma che la dottrina di Cristo, la pura dottrina, rimanga in ciascuno di noi, affinché possiamo essere realmente insegnati da Dio. Grande Dio, io ti ringrazio per quello che tu fai proprio ora. Abbi la tua via con ciascuno di noi, finché sperimenteremo il compimento e finché passeremo dal credere al vedere. Conforta tutti coloro che sono in distretta, sì con tutti coloro che soffrono, sì con tutti loro, e coronaci tutti con benignità e compassione. Benedetto sia il tuo meraviglioso nome. Il mio cuore è realmente spinto a ringraziarti. Tu raduni il tuo popolo, e non solo questo, tu ti prendi cura che la tua parola possa essere ascoltata in tutto il mondo, che possa essere creduta, che possa essere sperimentata. Oh Dio, il Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le nazioni come testimonianza. In primo luogo la promessa ed ora l'adempimento. Tutto ciò che tu hai promesso. Tu hai fatto volare un'aquila che porta all'umanità il Vangelo eterno. Tu hai promesso ogni cosa e noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo. Benedici i nostri fratelli, benedici tutti e sii con noi. Io ti ringrazio per questo, nel nome santo di Gesù. Amen. Prima che ci sediamo, lasciatemi chiedere se abbiamo dei fratelli e delle sorelle che vorrebbero essere battezzati. Alzate semplicemente la mano brevemente o venite direttamente qui davanti, affinché non soltanto vediamo le vostre mani, ma che vediamo anche voi. Chi vorrebbe essere battezzato, per favore, venite adesso qui di fronte. E noi siamo convinti che Dio è presente e che ogni cosa accade secondo la sua volontà. Dio vi benedica, possa essere con voi. Lode e ringraziamento siano al Signore. Chi parla francese? Parli il francese? Come? Inglese. Tu parli portoghese? Sì. Saremo brevi adesso. Come è scritto nella Bibbia, in primo luogo il Vangelo viene predicato e poi coloro che credono in Gesù Cristo vengono battezzati nel suo nome tramite una singola immersione. Vengono battezzati, come è scritto in Romani capitolo 6, per essere sepolti con Cristo nella sua morte e poi risuscitare di nuovo con Lui, affinché possiate vivere con Lui in una nuova vita. Ogni cosa è scritta e noi crediamo nel modello della Sacra Scrittura ed ubbidiamo ad ogni cosa come il Signore ci ha comandato e come veniva praticato nella Chiesa primitiva. Al riguardo, Dio in questo tempo ci ha fatto grazia di rispettare la sua parola, il suo ordine divino, ogni insegnamento. Tutto ciò che è scritto, noi lo lasciamo come ci è stato lasciato. E così il Signore vi ha ricevuti, vi ha perdonati, voi siete diventati la sua eredità, la sua proprietà. Voi potete entrare nell'acqua e potete essere battezzati. Fratello Smith, vieni ora e prega con tutti coloro che vogliono essere battezzati. Padre Celeste, Dio del cielo e della terra, noi vediamo adesso in modo visibile che la tua parola compie ciò per cui tu l'hai mandata, Signore, non soltanto come testimonianza, ma per coloro che testimoniano che la tua parola porta frutto. Noi lodiamo il tuo santo nome, ti chiediamo di fare grazia che costoro non siano soltanto battezzati entrando nell'acqua, ma che un uomo nuovo venga fuori per la gloria del tuo nome. Signore, noi ti ringraziamo che tu sei risorto. Ti ringraziamo che possiamo testimoniare con tutti coloro che sono qui di essere risorti con te. Noi chiediamo la tua benedizione. Benedici dalle ricchezze della tua grazia ovunque e adempi la tua parola che è stata ascoltata, la tua parola che è stata ricevuta e che la tua parola sia confermata dai segni che seguono. Noi ti ringraziamo per questo, amen. Cantiamo tutto è nuovo, tutto è nuovo. Cantiamo degno sei tu. E tutti dicano amen. Sentite che il Signore è molto vicino a noi, che ci ha parlato in modo amorevole, ed io lo ringrazio che voi tutti avete compreso ogni cosa in modo corretto. Il mio buon amico, il fratello Kupfer, dice sempre: chi è retto nel cuore comprende ogni cosa in modo corretto. E così possa Dio darci un cuore retto, un cuore come voi l'avete, come il compositore ha scritto, un cuore pieno di fede e di fiducia, con un accordo interiore ad ogni parola di Dio. Avete un accordo interiore? Amen.
Amen. Amen.
Che grazia che il Signore ha fatto un tale sforzo e ci parla in tale maniera. E noi lo comprendiamo. Non più in parabole, ma parlando liberamente e apertamente, proprio come gli ha detto: il tempo viene in cui non vi parlerò più in parabole. Il tempo è giunto adesso. Dio sia ringraziato per aver mandato il suo servitore profeta, per aver mandato tutti gli apostoli, che ci hanno lasciato la parola rivelata, che naturalmente era messa per iscritto e che è stata messa di nuovo sul candelabro e rivelata a noi nel nostro tempo. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Ancora una volta ho un viaggio davanti a me. Malgrado la mia debolezza fisica, e confido nel Signore che Egli lo porterà a compimento. Ora, in primo luogo andrò a Francoforte, verso Johannesburg, poi proseguendo a Luanda, poi a Cabinda, indietro in Ruanda, indietro a Johannesburg, poi ad Harare, e da Harare a Bulawayo, e da Bulawayo indietro ad Harare, e poi a Lilongwe, e poi Blantyre, e poi a Mosusu, e poi indietro a Lilongwe, e poi indietro a Johannesburg, e poi a Zurigo. Alcune stazioni, alcune volte su e giù, ma l'ultima chiamata deve echeggiare, deve essere data. Pregate per me che i piedi che portano la sua parola siano benedetti, perché così è scritto nel profeta Isaia: benedetti sono i piedi che recano buone novelle. Al momento ho bisogno della benedizione per i miei piedi. Amen. Sì, il Signore conduce in modo meraviglioso. Nessun uomo può glorificare se stesso. Chi si glori nel Signore. Ora, tutti i miei cari fratelli, specialmente tutti i fratelli nel ministero, siate benedetti nel prezioso nome del Signore. Tutti i nostri vicini, tutti i nostri fratelli, sia dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, da tutti i paesi vicini, anche il mio amico che mi ha telefonato, ho dimenticato di menzionarlo, in Romania. Dio lo benedica in modo speciale. Possa Egli benedirci tutti, possa Egli levare il suo volto su noi tutti e possa darci la sua pace e possa essere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, proprio come Egli l'ha promesso. Benedetto e lodato sia il nome del nostro Signore, ora e per sempre. Cantiamo il coro. Lode e onore. E tutto il popolo dica amen. Sorella, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Sorella, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Sorella, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fratello, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fratello, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.